Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche e amici che ci seguite dall'Italia e dall'estero, benvenuti da parte di Giacomo Schivo ad una nuova chiacchierata confidenziale. Allora, siete pronti? Accomodatevi sulle vostre poltrone, prendete qualcosa da bere, ci metteremo a chiacchierare come vecchi amici. Chiacchiereremo sull'onda dei ricordi per fare un giretto nel passato. Quest'oggi andremo dietro le quinte del 1965 per riviverne i Magic Moments, come dice la nostra sigla. E che anno è stato il 1965? Beh, un anno di grandi vittorie sportive, in quanto Gimondi ha vinto il Tour de France e Nino Benvenuti è diventato campione del mondo. Un anno di espansione, un anno di allegria, un anno d'amore.
Si può finire qui, ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. Sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno da. Servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti.
Per la nostra rassegna stampa del passato, sfogliando quotidiani settimanali e mensili del 1965, salta agli occhi che la rivista ABC fa un grande reportage, una grande inchiesta su come si fa sesso nei paesi dove si fa la guerra. E vabbè. E poi i giornalisti italiani fanno rispondere Brigitte Bardot a ben 200 domande. La pubblicità che precede questo grande servizio giornalistico dice: Brigitte, rispondendo a queste 200 domande scottanti, si rivela, senza neppure accorgersene, completamente e liberamente come mai aveva fatto prima. pur discutendo temi personali quali l'amore e il danaro, la bellezza e la sua importanza, l'avanzare dell'età. Parentesi, altro che avanzare dell'età, Brigitte Bardot aveva 30 anni, in quel 1965. L'egoismo e le infedeltà. Invece uno che nel 65 aveva 21 anni era un ragazzino che era andato a fare il militare, che aveva grandissimo successo in televisione, immenso successo al cinema con i suoi musicarelli e ancor più grande successo nelle vendite dei 45 giri. Era Gianni Morandi che nel 65 ci regala un brano di Amurri e De Martino, Si fa sera.
Ma quando si fa sera siamo ancora qui noi due, noi soli, e il mare, siamo solo noi due a due passi dal mare. Quando è finita una lunga giornata e ci incontriamo più felici che mai, che mai, che mai, perché non ci vediamo un istante per tutto il giorno. Ma quando si fa sera solo noi due, a due passi dal mare, mentre la luna sta sorgendo per noi, e noi ci amiamo più felici che mai, che mai, che mai, e sentiamo che vale la pena di star lontani. Se quando si fa
dico i Minstrels, vi viene in mente qualcosa? In quel 1965 divennero molto popolari in Italia i New Christy Minstrels, erano un gruppo americano che aveva molto successo, incidevano un long play dietro l'altro e arrivarono dall'altra parte del mondo qui da noi per partecipare al Festival di Sanremo. Sapete che in quegli anni 60 era l'epoca delle doppie esecuzioni, un'esecuzione cantata da interpreti italiani e un'altra dagli interpreti internazionali. Ebbene, i Minstrels quell'anno si segnalarono per due loro interpretazioni di due brani di Sanremo. Il primo ve lo faccio ascoltare ora, si tratta de Le colline sono in fiore. Pensate che durante il secondo ritornello, quando il coro attaccò il suo crescendo, l'armonizzazione delle voci fu talmente perfetta che scoppiò un grande, grandissimo applauso a scena aperta che quasi andò a coprire la musica, e fra poco lo sentirete. E beh, cosa volete, noi italiani, nonostante tutte le innovazioni nella musica, siamo sempre stati e sempre rimarremo un popolo legato sentimentalmente alla melodia.
Amore, ritorna, le colline sono in fiore.
Già passato quasi un anno da Da quando sei partito ricordo quello che mi hai detto il giorno che tu mi hai lasciato.
Ti amo tanto, vorrei restare, scordami di partire, ma non è giusto, non so nessuno per te. Diventerò qualcuno.
Amore, ritorna, le colline sono in fiore.
E via, amore, sto morendo di dolore.
Amore, ritorna, non importa, non fa niente. Se tu non sei diventato perché sei importante per me.
Il giorno è lungo, è un anno,
è lungo da morire, ripenso a quello che m'hai scritto. Io tanto freddo dentro il cuore.
Va tutto bene, ti penso sempre e spero di tornare un giorno e l'altro, questa fortuna dovrai decidere se arrivare.
Amore, ritorna, le colline sono in fiore.
Allora, adesso vi faccio sentire la seconda canzone, sempre da quel Sanremo 1965, che portò molto successo di pubblico e di vendite di dischi ai Minstrels. Si tratta di Se piangi se ridi, che avevano cantato in abbinamento con Bobby Solo. Allora, io vi devo dire questo, i Minstrels erano in 9, ok? In 9 e gli avevano dato solo 3 microfoni, eh? Va bene amici, 3 microfoni. Loro suonavano, cantavano, si arrangiavano in 9 con 3 microfoni, ovviamente non c'era l'autotune, ma non avevano nemmeno un auricolare. Sentite la meraviglia, sentite, questa è vera bravura.
Se piangi, amore, io piango con te perché tu fai parte di me. Se tu lo vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, ridi, amore, io rido perché faccio parte di te. Ricorda sempre quello che mai sopra il mio volto lo rivedrà. Non sarai solo, anche se tu, tu sei lontana da me.
Sono parte di te.
Sfogliando i settimanali del 1965 vedo che sono stati fatti parecchi film che hanno avuto un grande successo, perché quell'anno vennero prodotti titoli come Tutti insieme appassionatamente, Giulietta degli spiriti, Per qualche dollaro in più, ma il film che in quei 12 mesi ebbe più successo fu Il dottor Zhivago. E ve lo ricordate qual era il tema portante della colonna sonora? Era il tema di Lara, che vi facciamo riascoltare dalla voce di Connie Francis.
Non so, ma un giorno
settimanale oggi propone le memorie a puntate del grande playboy dell'epoca che era Porfirio Rubirosa, il Radio Corriere TV dedica la copertina alle gemelle Kessler, Alice ed Ellen, titolando Non c'è inverno senza le gemelle Kessler. Infatti dicono che hanno contratti a Berlino, a Vienna, a Monte Carlo, a Parigi, a Las Vegas, ma puntuali ogni anno dedicano qualche settimana al pubblico italiano. Infatti nell'autunno-inverno del 1965 saranno impegnate in Studio 1 il sabato sera insieme a Mina, a Paolo Panelli, a Lelio Luttazzi e insieme a Milly, che fa il suo grande ritorno alla ribalta proponendo in ogni puntata di Studio 1 le canzoni del passato. Direttamente da una trasmissione di quello Studio 1 1965, allora vi vogliamo far ascoltare Milly, che canta Non dimenticar le mie parole, e L'uomo è fumator, una canzone che ebbe particolari problemi con la censura.
Signori, buonasera. Il linguaggio dell'amore rimane sempre limpido, semplice come ieri. Quale frase più attuale di... Non dimenticar le mie parole, caro, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa bella come il sole, come il sole dà calore. scende dolcemente nelle vene e pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'oro. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu. Non dimenticar le mie parole, caro, t'amo tanto da morire. Tu per me sei forse più del sole, non mi fare più soffrire. Se tu credi nel mio amore, non mi tormentare più. Quel che ti dirà il mio cuore, non lo devi mai scordare tu. La 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 la. La 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 la. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu. Non dimenticar le mie parole, caro, t'amo tanto da morire. Tu per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffrire. Canterò ora una canzone degli anni 30 che si intitola L'uomo e fumator. La gioventù che va di fretta vuole fumar la sigaretta, e della bionda si capisce che a quell'età si preferisce. E in fumo va col vaglia di papà, col primo amore ed altre cose ancora. A 16 anni, bene o male, si può fumare un orientale. E anche se l'Africa è lontana, godersi in pace un'egiziana. L'uomo è fumator di foglia bionda bruna tutta prova. Ma come in amore, o bruno bionda piglia quel che trova. Fuma per fumare o per sognare anche se non gli giova. Fuma per rabbia o per cacciar la noia o per provare un'illusione di gioia. Sia piemontese o siciliano, in bocca avrà fior di toscano. Non quel di Dante veramente, ma quel di stato che si sente che in fumo va. E lacrimar lo fa, e sospirar, e moccoli tirar. Il vecchio al fin che le fumate, dei giorni belli ha già scordate. Trincia il tabacco e se lo stipa, e poi lo fuma nella pipa. L'uomo è fumatore, di foglia bionda bruna tutta prova. Ma come in amore, o bruna bionda piglia quel che trova. Fuma per fumare o per sognare anche se non gli giova. Fuma per rabbia o per cacciar la noia o per provare un'illusione di gioia. Ognuno ha quel che voleva, si chiama Adamo e fuma Eva. Se Paolo invece gli si chiama, fuma Virginia anche se grama. E in fumo va, così la bella età si cerca allora, men carte più sapore. Per l'uomo fatto ci vuol altro, esige meno ma è più scaltro. Quando vuol farsi una fumata, vuol roba forte stagionata. L'uomo è fumatore di foglia bionda bruna tutta prova, ma come in amore o bruno bionda piglia quel che trova. Fuma per fumare o per sognare anche se non gli giova, fuma per rabbia, per cacciar la noia o per provare un'illusione di gioia.
E divertiamoci un secondo parlando ora un pochino della pubblicità, della reclame che si trovava sulle pagine dei rotocalchi in quel 1965. C'è lo Skip, era un detersivo speciale per lavatrici a doppia azione. La pubblicità diceva: sembra lavato due volte. È la doppia azione di Skip che vi dà tutto quel bianco in più. Skip non disperde la sua eccezionale schiuma. Concentrandosi nell'acqua, Skip sviluppa tutta la forza della sua prima azione, che è quella di penetrare a fondo tra fibra e fibra e staccare lo sporco. E poi la sua seconda azione, l'azione del perborato di Skip, che smacchia e dà al tessuto tutta la sua carica di bianco. Poi avevamo anche Mario Soldati che faceva la pubblicità al Marsala Florio, che era un Marsala storico, perché c'è ancora dal 1833. Mario Soldati diceva: quando voglio Marsala bevo Florio. E poi vi ricordate cos'era lo Stilla? Lo Stilla era un particolare collirio di colore azzurro. La pubblicità diceva: due gocce azzurre e i vostri occhi stanchi ed arrossati torneranno come per incanto a risplendere. Ma in quel 1965 risplendeva senz'altro la musica, più di qualunque altra cosa in Italia, tanto che per la prima volta a Venezia, nell'estate di quell'anno, si decise in Eurovisione di fare la prima mostra internazionale di musica leggera. La presentava Lady Katie Boyle, che era stata una delle prime annunciatrici della BBC, ma che parlava anche italiano, avendo origini italiane. E pensate, tutte le nazioni che facevano parte dell'Eurovisione si collegarono, chi per televisione e chi per radio, e avevamo una giovane ragazza con una voce da usignolo, si chiamava Orietta Berti, che vince la gondola d'oro con Tu sei quello. Sentitela un po'.
Tu sei quello che si incontra una volta e mai più. L'ho sentito quando m'hai guardato, tu per un attimo sei tu solo che con niente fai tutto scordare, ma ho capito che puoi farmi innamorare e poi piangere. Ecco chi sei, tutte le cose che amai sono in te. Ecco chi sei, quello che sempre cercai, coraggio. Altro come te, come te. Ecco chi sei, tutte le cose che amai sono in te. Ecco chi sei, quello che sempre cercai, ora c'è, sono
altro come te, come te. Non esiste al mondo un altro come te.
Ma cambiamo genere ed andiamo dal romantico melodico a un ritmo un po' più sussultato, direi. Sì, perché il 1965 fu anche l'anno di Rita Pavone e del suo Jegegé.
Abbiamo un ritmo che fa così, e questo ritmo vuol dire che il mio saluto forse voi pensate che questo voglia dire ed invece questo ritmo vuol dire tu dici a me facciamo insieme così, parliamo noi fra noi, con c'è, tu mi puoi dire quello che vuoi, ma che dire non sei, abbiamo un rit,
c'è,
che fa così,
c'è,
io dico a te,
c'è,
a me,
c'è,
facciamo
questa ve la devo proprio leggere, perché cercando le varie classifiche dei dischi della settimana, in un numero del Radio Corriere della primavera del 1965 leggo la pubblicità di questo disco. Ascoltate, a me viene da sorridere. Un originale 33 giri da 15 centimetri arricchisce la collana letteraria intitolata Documento della Cetra. Questa volta si tratta delle unioni di voci disparate su un unico tema poetico, quello degli addii. Poeti antichi e moderni trovano in Edmonda Aldini e Alberto Lupo due interpreti sensibilissimi e nobili che hanno saputo rendere con accento vero il tema del dolore e della impossibile felicità, ravvivato talvolta dalla fiamma dell'amore per un'altra creatura o per un'idea. Il microsolco allinea liriche di Saffo, Shelley, Gaspara Stampa, Leopardi, accanto a quelle di Dickinson, Salinas e Jimenez. Peccato che non c'è scritto quanto costasse. E vabbè, dai, comunque un altro genere di disco senz'altro è quello di Adriano Celentano, che in quel 1965 lancia un 45 giri intitolato Non mi dir. Ragazzi, lui è sempre stato molto furbo, molto intelligente, e quell'anno ha fatto una bella operazione di marketing, perché la sua canzone Non mi dir, che adesso vi faccio ascoltare, altro non era se non un rimaneggiamento in versione 65 di un vecchio motivo degli anni 40 che avevano cantato Marlene Dietrich e tanti altri. Symphony.
Non mi dir, non mi dir di no, tutto sei per me e tu lo sai. Dimmi sì, oh dimmi ancora di sì, vivo sol per te. Baci tuoi, dimmi di sì, dimmi di sì. Non mi dire, ora di dirti no, che mi accordi sì. Sai baci tuoi, dimmi di sì, dimmi di sì.
Mentre i quotidiani dicono che a luglio apre il traforo del Monte Bianco lungo circa 11 chilometri e a partire da quel 1965 per diversi anni sarà il traforo più esteso del mondo, in televisione ritorna un nome della cinematografia del passato. Questa volta ritorna in un ruolo di presentatrice, di conduttrice. Si tratta di Carla Del Poggio, una delle regine del cinema dei telefoni bianchi, che presenterà uno spettacolo intitolato Il Guarracino. Lo farà a fianco a Orazio Orlando. È uno spettacolo in 8 serate che parlerà della storia della musica napoletana. Fra gli ospiti fissi ci saranno Roberto Murolo e altri 30 cantanti, ma intanto Mina portava in Italia la traduzione di un successo americano che si chiamava Is a Lonely Town. Avete capito di cosa si tratta? No? Se non l'avete capito, lo capirete ora.
Le strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te
Uno dei leitmotiv della stampa settimanale del 1965 è quello di incensare e complimentare la radiotelevisione italiana per tutti gli sforzi che fa durante quell'anno per portare nelle case degli italiani, attraverso le onde della radio, attraverso le immagini della televisione, servizi, avvenimenti e curiosità dai quattro angoli del mondo. E allora ascoltiamo proprio il racconto del 1965 narrato dalla RAI. Prego, regia.
La radio e la televisione, attraverso collegamenti perfetti e complessi mezzi tecnici, portano in ogni casa gli avvenimenti di ogni giorno. Collegamenti intercontinentali. Dagli stadi, dalle palestre, dalle piscine della lontana Tokyo, le imprese della più bella gioventù di ogni paese giungono con la radio e la televisione nelle case di tutto il mondo. È il trionfo delle Olimpiadi, è una conquista della tecnica.
Qui Tokyo, dallo studio del Broadcasting Center, queste le notizie della redazione di Radio
lontano, Pamice, a 15 metri dal traguardo. Eccolo, ha tagliato il traguardo alzando le braccia. Pamice ha aspettato il filo di lana. Pamice ha conquistato la prima medaglia d'oro dell'atletica leggera per l'Italia. Due pugili sono al centro del quadrato mentre si attende il riconoscere il verdetto ufficiale. Tutto il pubblico è in piedi. Vinto! È stato dichiarato vincitore! Vinto, ha vinto la medaglia d'oro! Esce, Galuti lo controlla, i due si impegnano a fondo nel resistito di arrivo, è Galuti che resiste, poi Mills sopravviene all'esterno con lo sprint sensazionale, primo Mills, secondo Galuti, terzo Clark.
Al lato corre Spinola e si libera. Pizzo avanza ancora. È a 10 metri dalla porta sovietica. Ad 8, fischio dell'arbitro. C'è stato un fallo commesso su Tenerline. La punizione fa tornare la palla a Spinola che tira la palla, colpisce la traversa e si schiaccia sull'acqua proprio alla testa della linea bianca. Non si tratta di gol.
Unico nello stadio ed ecco l'Etiope che con passo scioltissimo fa il suo ingresso in pista. Ancora 320 metri circa prima di concludere la sua fatica. È solo, è seduto Clark. Nel finale si è arreso anche Hogan e Fikila sta conducendo vittoriosamente.
Collegamenti internazionali. Milioni di spettatori europei hanno seguito dinanzi al televisore e accanto all'apparecchio radio l'ultimo viaggio terreno di Winston Churchill, uno dei più grandi statisti dell'era moderna, difensore della libertà.
Sir Winston Churchill inizia il suo ultimo viaggio.
Thank you.
mentre la banda della Marina ha intonato il Rule Britannia, domina Britannia, domina sulle acque. I britanni non saranno mai schiavi. La lancia si è staccata dal pontile ed ora anche la seconda lancia, la Tain, la segue. La Haven Gore, con la bara a bordo a poppa via, sta in questo momento girando e risalendo la corrente del fiume, e dietro si stagliano i magazzini del porto di Londra. Tuonano le 17 salve di cannone, mentre i suonatori di cornamusa nuovamente hanno intonato il loro lamento. È il lamento del capo che parte, del capo che parte per un lungo viaggio senza ritorno, del capo che parte ma lascia nel cuore di tutti il ricordo più vivo.
Collegamenti mobili. Milano-Sanremo, la corsa dei fiori. La fuga di un corridore, l'incitamento dei tifosi, i volti contratti, la crisi di un atleta, l'applauso della folla. Questi suoni, queste immagini, corrono dai microfoni e dalle telecamere, nel momento stesso in cui si verificano, fino alle case degli sportivi.
Gentili ascoltatori, buon pomeriggio. All'inizio di questo collegamento, lo studio mobile da dove vi parlo è fermo ai piedi della discesa del Poggio. Seguiremo i corridori non appena si profileranno lungo la discesa, fino a un chilometro circa dall'arrivo. Lo studio mobile è particolarmente attrezzato con una trasmittente a bordo per raccontare agli ascoltatori le vicende delle ultime fasi della corsa. Come sapete, tre corridori sono insieme, i nostri Adorni e Van Mamion e l'olandese Arie Den Hartog. Ecco il motociclista addetto ai collegamenti, il nostro Guerrino Farolfi ci passa accanto, i corridori sono ancora insieme e con questo purtroppo diminuiscono le speranze di una vittoria italiana nella Sanremo, in quanto l'olandese Den Hartog è nettamente più veloce dei nostri due corridori. Accanto a noi anche la telecamera mobile montata su un'automobile per seguire direttamente anche con il video le ultime fasi della corsa. Ecco i corridori all'inizio della discesa, sono ancora insieme, è Van Mamion che conduce lungo la discesa, Adorni alla sua ruota, Sornione l'olandese è in terza posizione e scruta e studia il rendimento dei nostri corridori. Eccoli che passano accanto a noi, 2 chilometri all'arrivo, siamo già nell'abitato di Sanremo, la folla si infittisce ai lati delle strade, anche l'elicottero della televisione volteggia sopra le nostre teste a bassa quota. Porta una telecamera per delle riprese panoramiche e porta anche i ripetitori per ritrasmettere sul traguardo la modulazione della telecamera mobile. Ci voltiamo verso sinistra, un angolo retto, una breve discesa e ci portiamo al livello del mare. Eccoci quasi nel rettifilo d'arrivo. Ancora un angolo retto, scatta Adorni questa volta, ma Den Hartog che riprende rapidamente la sua ruota. Van Mamion era in terza posizione. Ogni metro che passa diminuiscono ancora le speranze di vedere dopo 12 anni un corridore italiano primo alla Sanremo. Ancora Van Mamion in prima posizione, Den Hartog che evita di tirare. Ecco la fontana che compare in fondo al rettilineo, la celebre fontana dove inizia da 46 edizioni a questa parte la celebre volata per l'assegnazione della Milano-Sanremo. Van Mamion è ancora in prima posizione, i corridori hanno smesso il loro ritmo velocissimo della fuga, si studiano a vicenda. Ancora 800 metri e la Sanremo sarà assegnata. Van Mamion è ancora in testa, Adorni ora lo rileva, accennano vagamente i corridori ad aumentare l'andatura ma poi ritornano ancora nella stessa stasi, studiandosi a vicenda. Den Hartog che ora è in testa, ma più per la frenata di Adorni e Van Mamion che per un suo scatto in avanti. Eccoci all'altezza della fontana e iniziano la celebre volata. Dal traguardo ora si dovrebbero già intravedere i corridori. Attenzione traguardo, Den Hartog che è sulla vostra destra, Van Mamion al centro, Adorni sulla sinistra. A voi traguardo.
Collegamenti permanenti. Nelle aule della Camera e del Senato vengono dibattuti i problemi del paese.
La seduta è aperta.
I microfoni e le telecamere della radio e della televisione entrano in queste aule per far conoscere con immediatezza a tutti gli italiani i momenti più salienti della vita politica della nazione.
La seduta comincia alle 10.30. Si procede alla votazione per schede, in secondo scrutinio per la elezione di un componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Presidente, ricorda che a norma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, numero 195.
Sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'ordine del giorno reca elezioni. Si dia inizio alla chiama.
Ad Amoli, a Grimi, Aimoni, Airoldi, Altarello.
Continua sempre più fitta l'affluenza dei senatori che prendono rapidamente i loro posti. Siamo a pochi istanti dall'inizio della seduta.
Saragat, Saragat, Giuseppe Saragat, Saragat, Giuseppe Saragat.
Ritorna al mar dove ho sognato con te e sembra dirmi ciao.
Ciao, ciao.
Rivedo ancora i vecchi amici che ho e mi salutano.
Ciao, ciao.
E sulla spiaggia limpida non è cambiato niente. Sotto il sole caldo io ti cerco tra la gente. So che ci sei. Ecco, mi hai vista e tu mi vieni incontro correndo e stai sorridendo. Sai con quanta ansia aspettai di rivedere te.
Ciao, ciao.
Ora di te non voglio perdere mai neanche un attimo.
Ciao, ciao.
Diventeranno facili i baci dell'estate. Passeremo insieme 100 ore innamorate. Ma poi verrà il giorno che partirò alla stazione, verrai la mano tua. Alla stazione verrai la mano tua, agiti.
Ciao, ciao.
Io sto per piangere.
Ciao, ciao.
Il treno va in grido.
Ciao, ciao.
Non ti scordare di me.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
E questa era Petula Clark, indimenticabile con la sua hit Ciao Ciao di quel 1965, e dobbiamo dire che lungo i 12 mesi del 65 se ne vanno tre grandi figure conosciute in tutto il mondo, due politici e un comico. I due politici sono Winston Churchill, che muore in Inghilterra il 24 gennaio, e Malcolm X, che muore il 21 febbraio negli Stati Uniti d'America. Il comico è Stan Laurel, considerato un genio assoluto della comicità, chiude gli occhi il 23 febbraio. È ritenuto dalla critica un innovatore nel linguaggio comico ed è entrato nella storia del cinema con il suo celebre duo Stanlio e Ollio. E con questo, signore e signori, si conclude il nostro breve viaggio dietro le quinte del 1965. Grazie per essere stati in nostra compagnia durante quest'ora confidenziale e buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm.